Ultimo colpo di scena in chiusura di udienza. Su richiesta del PM è stato sequestrato un diario segreto di Salvatore Vinci. 3 quaderni prelevati ieri mattina dalla sua cella per acquisire tutti gli elementi possibili sull'imputato. Con ogni probabilità saranno presto inviati ai giudici di Firenze. Intanto il confronto con Stefano Mele, uno dei principali testi d'accusa già condannato a 14 anni per il primo delitto del mostro di Firenze, è stato rinviato a lunedì. La Nazione, martedì 19 aprile 1988. Presidente Piana, allora Mele, cosa può dirci sulla morte di Barbarina Steri? Mele, io so quello che mi ha raccontato Salvatore Vinci, perché io non c'ero a Villa Cidro. Lui mi disse che era successa una disgrazia. Presidente, sorpreso, una disgrazia? Mele, proprio così. Presidente, ma come successe questa disgrazia? Mele, con il gas. C'era un bambino. Come quando successe il fatto della mia signora. Anche allora c'era un bambino. Presidente, ma Vinci non ebbe a farle delle confidenze su come era morta la moglie? Mele, confuso. Ma, non so, io di lui avevo paura. Era un prepotente, era più forte e più giovane di me. Presidente, ma questo cosa c'entra? Perché lei cambia così spesso versione? Dice una cosa, poi la ritratta. Mele, quello che ho detto oggi l'ho ripetuto sempre. Pazientemente il presidente gli ricorda che al colonnello dei carabinieri Torrisi in più di un'occasione aveva rivelato che Vinci gli aveva confessato di aver ucciso la moglie facendo passare il delitto per suicidio. Mele, beh, insomma, io l'ho scoperto nel 67 che Barbarina era morta con il gas. Presidente, ma che dice? Nel 67 Salvatore non viveva da lei. In casa sua c'era Francesco, il fratello. Mele, sì, ma io con Salvatore parlavo sul luogo di lavoro il giorno, la notte no. La notte in casa mia c'era Francesco che dormiva con la mia signora. I due fratelli non andavano d'accordo, erano gelosi, gelosi per la mia signora. Il presidente cerca di insistere, di scavare a fondo, di trovare la strada della verità, ma è un compito improbo. Il testimone borbotta, farfuglia, divaga, tanto che molte risposte risultano incomprensibili sia nelle parole che nel significato. L'ex superteste se ne va lasciandosi dietro i misteri di sempre e i volti perplessi degli sconcertati giudici popolari. Una piccola riflessione sul bambino. E abbiamo visto che lo stesso Mele usa quell'espressione diverse volte, no? Di aver messo in salvo il bambino, o che il bambino fosse stato messo in salvo. Vi ricordate? Che cosa vuol dire è stato salvato il bambino? E dobbiamo relazionarci ovviamente a questo primo delitto del 60 a Villa Cidro. In realtà viene fuori ancora meglio quando il Mele confessa in suo nome e dice di essere stato lui a sparare, poi che il bambino, questa è la prima versione della confessione, il bambino si è svegliato e l'ha visto e quindi lui è scappato buttando via la pistola, entra in macchina di Salvatore Vinci che lo aspettava lì da qualche parte e gli dice sono belli sistemati e anche gli dice di aver fatto salvo il bambino. Ok, questo è scritto nella sentenza Rotella. Ora, il bambino però in quella ricostruzione lì lui non l'aveva portato a casa del De Felice, quindi è rimasto in macchina con i cadaveri della madre e dell'amante nella versione di Mele. Quindi che cosa vuol dire ho messo in salvo il bambino? Non c'entra niente aver messo in salvo nel vero senso della parola il bambino. È l'alibi. Per capire meglio quest'ultimo punto e come lo stesso trucco del bambino sia stato usato in contesti leggermente diversi, prima in Sardegna nel 1960 e poi 8 anni dopo a Signa, dobbiamo andare a leggerci la sentenza Vinci, le cui motivazioni furono depositate il 2 maggio 1988 dalla corte presieduta dal dottor Carlo Piana. Dunque, comincia così. Alle ore 1.00 del 15 gennaio 1960 si presentava negli uffici della stazione Carabinieri a Villa Cidro Steri Salvatore, che riferiva di avere poco prima rinvenuto cadavere nella di lei abitazione la sorella Steri Barbarina, di anni 18, e che in quella circostanza egli si trovava insieme al padre ed al cognato Vinci Salvatore. Veniva convocato sul luogo il dottore Angelo Vacca, che alle ore 1.20 constatava il decesso della Steri, rilasciando un certificato nel quale affermava che la morte poteva essere fatta risalire a circa 2 ore e mezzo prima del suo intervento, cioè verso le ore 22.45. Successivamente interveniva il pretore di Villa Cidro, che redigeva processo verbale di ispezione dei luoghi ed altro di descrizione del cadavere, quest'ultimo con l'ausilio dell'ufficiale sanitario dottor Giorgio Zuddas. Non essendo stato il dottor Zuddas in grado di rispondere ai quesiti posti in merito alle cause della morte della Steri, veniva poi disposta ed espletata perizia autoptica da parte del professor Raffaele Camba. Segue una lunga parte dedicata all'ispezione e al sopralluogo dell'immobile di Salvatore Vinci, come avevamo già letto nei relativi verbali, seguito da un'annotazione. Il pretore, nel verbale di ispezione dei luoghi, dava inoltre atto che accanto al letto veniva rinvenuta una chiave che risultava appartenere alla serratura della porta di separazione dei due vani dell'abitazione, e che sopra una sedia era riposto un vestitino di stoffa a quadri. Nel processo verbale di descrizione e ricognizione del cadavere, redatto alle ore 9 del 15 gennaio nell'abitazione della Steri, veniva dato atto che la donna giaceva riversa sul fianco sinistro e che indossava una maglia di lana sopra altri indumenti intimi, con la parte inferiore del corpo, dalla cintola in giù, ricoperta da un soprabito color verde. Nella ispezione esterna del cadavere veniva dato atto che il cadavere presentava rigidità completa alla mandibola, agli arti inferiori e superiori, vaste chiazze di ipostasi, periorale, laterocervicale sinistra e sulla parte anteriore laterale sinistra di tutto il corpo. Venivano inoltre riscontrate delle crosticine ematiche sulla regione del ginocchio destra, sul labbro superiore e sul naso, che ad un più attento esame si dimostravano per decubiti. Non erano presenti in tutto il corpo ed in particolare alle regioni del collo e dal cuoio capelluto tracce di violenza. Veniva altresì allegata una lettera datata 24 dicembre 59, indirizzata alla Steri da tale Suor Maria Gabriella del Brefotrofio di Cagliari, nella quale, in risposta a richiesta precedente della donna, si precisavano le condizioni di una retribuita ospitalità per lei e per il bambino, e che si concludeva con la frase: quindi l'attendiamo il 15 di gennaio con ansia.